al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Emanuela Campanile al microfono, subito presentiamo gli ospiti di oggi. Francesco Belletti, presidente del Forum delle Associazioni Familiari, dalla regia mi dicono che è già online, pronto, anzi in linea, benvenuto, buongiorno. E poi la dottoressa Vera Slepoi, psicoterapeuta, presidente del nuovo Istituto di Psicologia Politica. Dottoressa, benvenuta, grazie. Pronto. Pronto, dovrebbe essere in linea, è caduta la linea, si capisce. Allora, il tema di oggi, abbiamo dato un titolo così d'effetto per, come si dice, spaccare la mela a metà. Politically correct, dittatura o espressione di rispetto per il libero pensiero, soprattutto a Natale. Allora, Presidente Belletti, in nome del politically correct non si fanno tante cose, soprattutto si tende a sostituirle. Lo sapeva che oltre a sostituire Gesù Bambino, a Natale si capisce, adesso, ed è una cosa reale, in una scuola romana della prima infanzia hanno sostituito Babbo Natale con Natalino e i bambini sono arrivati a casa di mamma e papà con la letterina a Natalino.
Questa è proprio la sconfitta dell'umano e della storia. Cioè, mi pare veramente un atteggiamento paradossale, figlio dell'ideologia e dell'intellettualismo. Le tradizioni del popolo sono quelle che tengono di più e le identità del popolo stanno anche nelle radici. L'orizzonte religioso inoltre è un orizzonte che concilia, non è un orizzonte che divide, e questo falso laicismo che cancella tutti i simboli pensando che senza simboli non abbiamo identità non genera niente. Io so per certo che nella gestione del Natale cristiano le obiezioni non provengono dalle altre identità culturali religiose, le obiezioni provengono dalle identità che rifiutano il fatto religioso come rilevante nel sociale. Per cui è molto semplice riconoscersi tra musulmani e altre religioni rispetto all'idea che nel nostro paese il Natale è un riferimento religioso valoriale. C'è la soggettività dei cattolici nella società e nella vita quotidiana del paese, e queste fughe in avanti, queste cancellazioni di identità mi sembrano veramente dannose per un progetto di convivenza civile in una società plurale come sta diventando la nostra.
Però, Presidente, il politically correct sa essere molto aggressivo, basta pensare anche alle battaglie che voi avete fatto per non togliere i crocifissi dalle aule.
Ma sì, infatti questa grande battaglia che appare formalmente per la libertà per tutti diventa una battaglia di censura. Cioè l'impossibilità di esprimere una soggettività che accetti il ruolo democratico ma che si possa proporre liberamente. Per i politically correct, di esprimere una soggettività da cattolici nel vivo della società è integralista, e allora bisogna rinunciare alla propria identità. Questo è un malinteso senso della laicità e credo che sia una grave responsabilità, perché per difendere la democraticità dell'indistinto si negano le soggettività, ci sarà meno democrazia così.
Dottoressa Slepoi, che saluto nuovamente perché purtroppo la linea è caduta. Allora ricordo, benvenuta, psicoterapeuta e presidente del nuovo Istituto di Psicologia Politica. La cosiddetta tendenza al politically correct fa male alla psiche ma anche alla politica, forse?
Diciamo che la tendenza, sentivo anche l'intervento precedente, è quello di massificare le idee togliendo appunto il concetto di individualità. Qual è il problema, diciamo, invece dal punto di vista più strettamente psicologico? Il grande valore della scelta e il grande valore di in qualche modo esprimersi secondo quelle che possono essere delle opinioni che possono essere anche fonte di contraddizione o anche di conflitto, cioè nel senso che la crescita proprio democratica si basa sulla possibilità del confronto, sulla possibilità che ognuno possa essere portatore comunque di una possibile anche contrapposizione. Quindi l'idea di mettere d'accordo tutti o comunque di non generare conflitti è tutto sommato una visione molto infantile del nostro tessuto sociale che non è in grado di dare valore alle proprie opinioni e quindi anche di salvaguardarle, di proporle, di difenderle e nello stesso tempo di accettare quella che è l'opinione dell'altro, come nella genitorialità, il genitore che non è in grado di accettare di proporre un'idea diversa da quello che può essere il conforme, sottopone il genitore a doversi in qualche modo esprimere e dare un valore alle proprie scelte, ma questo è una possibilità di crescita per l'individuo, non è un limite.
È anche vero, mi scusi, che la famiglia si trova in minoranza, cioè la famiglia che decide appunto di non conformarsi, ma di mantenere per esempio le proprie radici cattoliche, quindi invece di scrivere la letterina a Natalino, perché non so se ha sentito appunto che...
Ma questa è proprio la paura, è una sorta di vigliaccheria, tra virgolette, del nostro tempo sociale, dove in qualche modo si ammicca a destra e a manca, una sorta di seduzione senza limiti, perché di fatto la famiglia o anche il tessuto sociale o le istituzioni non sono in grado di affermare con forza quelli che sono i propri valori, le proprie linee di tendenza. Questo fa sì che l'individuo non abbia nemmeno la possibilità di avere punti di riferimento chiari, cioè il fatto che tutto possa essere qualsiasi cosa e che non ci siano delle differenze, che l'individuo non sa scegliere e difendere le proprie scelte, diventa tutto sommato una limitazione alla crescita, una sorta di infantilismo per cui non si è in grado di affrontare la risposta dell'altro, che fa sì che poi l'altro non abbia nemmeno una propria identità. Questo è il grande mondo, anche se vogliamo, dell'omologazione, dove l'individuo sembra indistinto, poi la propria individualità la consuma così radicatamente all'interno che esplodono poi quelle che sono le patologie che ci fanno stupire e che noi troviamo sotto forma di violenza che non sappiamo nemmeno interpretare, ma nascono dalla solitudine e dall'impossibilità di avere un'opinione personale.
Quindi lei dice questo uniformare porta all'incapacità di vedere quello che succede nel particolare in questo caso.
Certo, rende l'individuo, cioè sottrae all'individuo la propria ragione d'essere, cioè nel senso che l'individuo che ha un'opinione diversa, prenda anche l'abbigliamento degli adolescenti o dei giovani o delle persone, c'è una sorta di omologazione, tutti devono avere una determinata divisa, mentre quello che una volta era la scelta anche individuale di come proporti all'esterno era valoriale, oggi avere un'individualità è molto compromettente.
Certo.
E l'individuo non è nemmeno in grado di salvaguardare le proprie opinioni, cioè ha paura della propria diversità, che può essere semplicemente solo avere un'idea diversa. Questo è il problema anche della religione, cioè la religione è una scelta spirituale interiore, ma è anche un modello di vivere, ma nello stesso tempo è legato alla soggettività, non possiamo non poter scegliere nemmeno l'aspetto spirituale, quindi anche il Natale, come vede, è entrato nel grande frullatore dove di fatto non esiste più un rito, ma esiste una sorta di grande mercato dell'omologazione anche emotiva, diciamo.
Presidente Belletti, come cercate voi del forum delle associazioni familiari di aiutare le famiglie che magari quotidianamente si trovano a combattere con il proprio figlio e magari la classe del proprio figlio, la cui maestra ha deciso di mettere in scena, invece che un presepe, non so, una rappresentazione teatrale con personaggi magari anche poco probabili, per non far sentire sole le famiglie, che poi è questo, insomma.
Intanto ci sono un po' di associazioni familiari, di genitori nella scuola, che sono il veicolo privilegiato e queste cercano, chiedono e sono protagonisti di dialogo, di partecipazione, di confronto sulla gestione delle scuole. Certamente una delle questioni che si è un po' dimenticata nel dibattito pubblico della scuola è il ruolo dei genitori e gli spazi di partecipazione. Ci deve essere più cogestione, più partecipazione a livello di singole scuole, più dialogo, le famiglie devono, come dire, occuparsi dello sviluppo di quel che succede nella scuola e le scuole devono dare spazio a questa voce dei genitori. E in questo, in tante occasioni, le nostre associazioni fanno sentire la loro voce. Poi devo dirlo spassionatamente, quest'anno abbiamo deciso di stampare un calendario d'avvento come forum che stiamo distribuendo alle nostre associazioni proprio per fare memoria di questo grande appuntamento nella nostra storia quotidiana. Quindi sono ulteriormente sorpreso per proprio quest'anno, perché cioè, è come naturale per noi ricordare la nostra soggettività, ed è una soggettività che è in grado di dialogare con chiunque, con qualunque altra soggettività, ma deve essere un popolo che vive di passioni positive e non di sterilizzazione, di innamoramenti. Anche la professoressa Slepoi prima parlava di una sorta di preferenza, cioè le persone agiscono per preferenze, le novità, il progresso del paese vengono costruiti da chi si innamora di ideali e spende la sua vita. Certo, questi innamoramenti devono essere dialoganti, devono essere tolleranti, relazionali anche con le altre identità, ma senza questi innamoramenti la nostra società muore e entra solo nei centri commerciali a comprare qualcosa.
Però è anche vero che c'è un popolo di appassionati, tant'è che il 25 novembre sui sagrati delle chiese ci saranno dei banchetti per la raccolta delle adesioni. A che cosa? Si parla della rivolta delle commesse, è stata così simpaticamente decifrata, tradotta, è in realtà la campagna della Confesercenti, della Conferenza Episcopale Italiana, per, tra virgolette, liberare il riposo festivo. Tra l'altro c'è un bellissimo dossier con interviste eccetera su Famiglia Cristiana di questa settimana, un approfondimento fatto benissimo. Tra l'altro, ma chi l'ha detto che è un affare? Questo è uno dei titoli che troverete. Nasce poi, professoressa, come un atto di coraggio, cioè stupisce come, se c'è una società che cerca di livellare, perché ovviamente nessuno ha coraggio probabilmente di alzare la testa, dall'altra parte è come se venissero rodati i caratteri perché poi in qualche modo, mi dispiace usare questo termine, ma si impongano su un continuo scivolare di avvenimenti e decisioni.
È questo il punto. Anche le famiglie che quando devono fare delle scelte, ad esempio sull'orario dei figli o sulle scelte, diciamo, educative, ti pongono il quesito, ti dicono: ma tutti fanno così? Mio figlio viene a casa perché dice: ma tutti gli altri genitori? Io dico sempre: è necessario che un genitore faccia la sua scelta educativa, cioè non esiste un genitore perfetto, esiste il coraggio di un genitore, di una famiglia, di creare il proprio progetto, che poi può anche essere alla lunga contestato, rivisto dai figli, cioè la contraddizione, il conflitto in una fase di crescita sono contemplati, ma un buon genitore deve saper proporre la propria idea del mondo. Quindi il grande limite oggi è l'incapacità del genitore, ma anche proprio delle istituzioni stesse, di fare delle scelte, di proporle e in qualche modo di farle condividere. Quindi alle famiglie non bisogna che si spaventino di proporre un modello diverso, cioè anche in una classe dove l'insegnante propone un certo tipo di modello bisogna avere il coraggio di chiedere che venga rispettata la propria idea del Natale, la propria idea di quello che può essere un comportamento sociale, bisogna avere il coraggio di imporre le proprie opinioni, altrimenti diventa una paura collettiva che sottrae l'individuo proprio al processo, appunto, di democrazia. La democrazia non è che tutti dicono di sì, ma che ci sia la possibilità che ci siano i sì e i no, e che ci sia la possibilità di avere opinioni diverse, che non è detto che debbano essere però condivise. Cioè la confusione è che non è che tutti devono andare d'accordo perché c'è questa possibilità di espressione, ci possono essere delle priorità rispetto ad altre.
Presidente, giochiamo appunto sui termini, c'è una battaglia continua, Presidente Belletti.
Ma è la vita che è una continua scelta di fronte ai valori o alle scorciatoie, cioè per ognuno, per i genitori ma anche per i nostri figli che tutti i giorni devono scoprire il senso della vita. Io volevo tornare su questo, sul tema del della domenica e della rivolta delle commesse, come dire, perché è vero che molte famiglie trovano comodo fare la spesa di domenica, ed è anche vero che nel nostro paese è un paese a vocazione turistica, oppure tantissimi lavori ci sono anche di domenica, ma quello che bisogna custodire è l'idea che il tempo del riposo è un tempo sociale, è un tempo in cui tutti devono dare il segnale che è tempo per le relazioni, per la gratuità, per andare in piazza, per stare con le proprie famiglie e con i propri amici. È per questo che deve essere custodito come un tempo per tutti, altrimenti il problema non è mettere in riposo la risorsa uomo quando lavora, il problema è che anche nella società sia chiaro che c'è anche un tempo per gli altri. E questa è la difesa della festa, che è un valore totalmente laico, e quindi anche per le famiglie il prossimo 25 novembre è importante aderire a questa richiesta, perché il lavoro e il commercio non invadano qualunque momento della vita.
Professoressa Sle, poi prometto l'ultima domanda. In una società appunto come è stata descritta finora, ci sono però, è vero, una serie di movimenti, di azioni che cercano di andare controcorrente. Possiamo dire di aver in qualche modo scavallato il periodo in cui ci sentivamo un po' congelati all'interno di questo silenzio che deve cadere per il politically correct, appunto per doverlo rispettare?
Credo che se c'è un aspetto paradossale di questa crisi, che ha obbligato le famiglie, anche le istituzioni, a guardare in modo diverso ciò che sta accadendo nel paese. Il fatto che in qualche modo appunto la parola crisi, che poi vuol dire in realtà, non è negativa questa parola, vuol dire comunque cambiare, vuol dire comunque creare un presupposto per cui ci siano degli elementi che provocano una trasformazione. Tra queste c'è anche, secondo me, il sentimento di recupero, di portare avanti e difendere quello che può essere un'opinione diversa, che può essere qualsiasi cosa. L'importante è che l'individuo, l'ha detto prima il Presidente, ci siano le passioni, anche se chiaramente chi fa il mio mestiere sulle passioni ha una visione un po' critica, perché poi le passioni possono essere fuorvianti, troppo emotive, però comunque sia fare delle scelte, battersi per queste, fanno parte della storia dell'umanità. Quindi ben venga qualsiasi ambito che porti avanti una scelta e con un obiettivo e un ideale da difendere.
Grazie a Vera Slepoi, psicoterapeuta e presidente del nuovo Istituto di Psicologia Politica. Grazie per essere stata con noi e buon lavoro.
Buona giornata.
Altrettanto. E poi grazie a Francesco Belletti, presidente del Forum delle Associazioni Familiari. Ricordiamo a quei genitori che magari si sentono, come dire, un po' compressi e oppressi da questo politically correct che non permette ai propri figli di festeggiare il Natale secondo la nostra tradizione cattolica. Ricordiamo che nelle scuole ci sono rappresentanti del forum.
Sì, ma la parola finale è facciamoci sentire.
Ecco,
che ogni famiglia e ogni genitore abbia, come dire, la voglia, la dignità e il protagonismo dell'andare a interagire e a presentare la propria soggettività, perché la sfida educativa della scuola e della famiglia deve essere assunta da tutta la società e bisogna costruirla insieme.
Grazie a Francesco Belletti, presidente del Forum delle Associazioni Familiari, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.